C'è una parola che più di ogni altra riassume immediatamente il concetto di catastrofe nucleare, una parola che è diventata sinonimo lo stesso di catastrofe nucleare, la parola è Chernobyl. Questa settimana stiamo dedicando il dossier ai 40 anni dall'esplosione del reattore numero 4 avvenuta il 26 aprile del 1986. Ieri vi abbiamo proposto la testimonianza di Francesco Bigazzi, uno dei primi inviati ad aver raggiunto la zona della centrale. Quell'esplosione, ricordavamo anche con Bigazzi, cambiò per sempre i destini di milioni di persone e la geografia di intere regioni. Ma Chernobyl, prima di diventare Chernobyl, è stata una città con una storia ricca e complessa. A questo luogo diventato non luogo nucleare, il filosofo e scrittore Francesco Cataluccio ha dedicato un libro uscito nel 2011 per Sellerio dal titolo appunto Chernobyl. Tra l'altro ricordiamo che sta per uscire il suo ultimo libro sempre per Sellerio, Hotel Chopin, un racconto semifantastico che si muove tra Venezia, Varsavia e l'Ucraina. Oggi però parliamo proprio e partiamo da Chernobyl. Buongiorno Francesco Cataluccio, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Nel libro da lei scritto qualche anno fa, che racconta in buona parte un viaggio in prima persona in quei luoghi, la Chernobyl radioattiva arriva solo nella seconda metà del libro. È come se lei tentasse di restituire a quella città l'identità che aveva prima del disastro nucleare. Allora, che cos'era Chernobyl prima dell'incidente? Che percorso aveva fatto la sua storia?
Beh, la storia che io ho ricostruito partì da una situazione abbastanza casuale, che io comprai appunto a Parigi una carta stampata a Norimberga nel 1600, dove c'era appunto l'Ucraina, che era chiamata terra dei cosacchi, e guardando tutti questi puntini che c'erano nella carta vidi che c'era un Chernobyl non tanto lontano da Kiev sulle rive del fiume Dnipro. E così capii che comunque allora c'era già stata Chernobyl, e quindi non era solo una centrale nucleare esplosa. E allora cominciai a cercare notizie, molto poche, però comunque le prime notizie che si hanno di quell'insediamento umano risalgono addirittura all'anno 1000. Era una specie di castelletto di caccia. Ed è stato un luogo conteso, come quella parte dell'Ucraina, tra appunto polacchi e russi, dove si sono infilati però un po' alla volta delle comunità sempre più numerose di ebrei, perché in quelle terre lì i polacchi erano i signori, i russi erano i russi cosacchi, insomma gli ucraini erano allora soprattutto i cosacchi erano, diciamo così, i cowboy, insomma, e lavoravano la terra, e tra queste due fasce del sociale ci stavano gli ebrei, che rappresentavano per i polacchi gli amministratori, avevano il monopolio della vendita degli alcolici, eccetera eccetera. Questa storia si evolve via via che si svolgono gli scontri, e quando poi nel 600 di fatto quelle zone lì divengono del tutto proprietà della Russia, questa storia diventa una storia appunto dei rapporti fra la Russia e gli ebrei. In quella zona lì, tra l'altro, gli insediamenti ebraici erano molto vivi e molto interessanti. A me era capitato in queste ricerche di andare a vedere dei vecchi elenchi telefonici della città di New York, e c'era Brooklyn, c'erano un sacco di Rebbe Jacob di Chernobyl, cioè c'erano almeno 6 o 7 rabbini che provenivano da quei luoghi. E chiaramente loro sono stati appunto vittime dell'antisemitismo che era provocato dal regime zarista. Nell'Ottocento continui erano i pogrom, e quindi le persone a un certo punto cominciarono a emigrare, a scappare, a andare appunto verso il nuovo mondo. E poi, dopo la prima guerra mondiale, successe che l'Ucraina tentò di diventare un paese indipendente, non ci riuscì, e divenne una repubblica sovietica. E lì loro, i cittadini di questo paesino che aveva, diciamo, sì, 2500-2300 abitanti, di cui appunto però la metà erano di fatto ebrei, subirono quello che subirono gli ucraini, cioè la famosa morte per fame. Negli anni 30 Stalin
Carestia, certo.
i contadini si appunto fece appunto e quindi si spopolò ovviamente anche Chernobyl. E poi ci fu la seconda ondata. Mi rendo conto che sto raccontando la storia di un posto, diciamo così, come si dovrebbe dire, sfortunato, tragicamente sfortunato. La seconda ondata fu appunto il fatto, cioè, che con la seconda guerra mondiale lì ovviamente dramma dell'antisemitismo fu fortissimo e quasi tutto il paese fu di fatto liquidato. Quindi dopo la seconda guerra mondiale Chernobyl di fatto non esisteva più. Non era, per questo motivo anche probabilmente decisero di piantarci una centrale nucleare alla fine degli anni 60. Ovviamente la centrale nucleare non era a Chernobyl, però non esattamente lì, era un pochino fuori dal vecchio, diciamo, si abitato, e fu costruito proprio lì una città apposta per i tecnici, che si chiamava Pripyat, che era una città modello, cioè per chi andava a abitare lì erano dei privilegiati, c'erano negozi, palestre con piscine, era sicuramente molto attrattiva.
E poi.
Nessuno aveva detto, sì, nessuno aveva detto a questi qua che cosa li avrebbe aspettati, insomma.
Senta, Francesco Cataruccio, lei nel libro parla del disastro come di un evento faustiano. Cosa intendeva?
Beh, c'è un detto dalle mie parti che dice: il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. E in fondo la centrale di Chernobyl era una centrale sbagliata, nel senso che il reattore che era stato acquistato, tra l'altro era un reattore francese peraltro, era difettoso. Loro lo sapevano che era difettoso. E la causa di tutto questo è proprio questa, cioè che questa tecnica. Cioè, faustiano nel senso, cioè, che l'uomo tende a pensare di poter dominare la natura, le forze della natura, e non è sempre così, cioè, anzi molto spesso non è così. E quindi con questo reattore che non funzionava, loro erano costretti periodicamente a fare delle prove, cioè a artificialmente far alzare la temperatura in modo che scattasse un segnale d'allarme che faceva poi abbassare la temperatura. Il tecnico che c'era lì quella notte probabilmente si prese paura, cioè si vide che ovviamente la temperatura del reattore stava salendo troppo eccessivamente, fermò la cosa artificialmente, cioè pigiò il bottone che non doveva pigiare e esplose tutto. E questa è la catastrofe della tecnica, insomma. Poi c'è appunto la catastrofe politica, perché poi tutto questo venne chiaramente nascosto per praticamente un paio di settimane, cioè, nonostante che nei paesi scandinavi avevano rilevato un aumento della radioattività, io in quei giorni lì ero a Varsavia, non si sapeva assolutamente nulla e la radio diceva che c'era stato un incendio in una fabbrica in Ucraina. Gorbaciov, molto onestamente, nel documentario del regista tedesco Herzog, che è un lungo documentario intervista, dice che Chernobyl è stata la fine dell'Unione Sovietica. Cioè, quel fatto lì ha fatto capire che quel sistema lì non funzionava proprio più e che non, la burocrazia, la corruzione, l'incapacità delle persone che comunque andavano avanti solo perché erano fedeli al partito, non aveva nessuna, diciamo, di competenza. Vennero tutte fuori insieme e tra l'altro ci fu anche un problema di responsabilità perché Chernobyl noi non sappiamo ancora quanta gente è morta tantissima gente, morirono lì per lì chiaramente tantissime persone, i pompieri che spegnevano con l'acqua questo reattore in fiamme, ma questa nuvola poi a causa del vento andò subito in Bielorussia ancora oggi ci sono delle zone chiuse perché sono ancora contaminate. Chernobyl stesso è ancora una zona contaminata e chiusa, e qui la nube arrivò fino a Bolzano, fino in Italia, cioè, e i tumori alla tiroide aumentarono esponenzialmente.
Francesco Cataluccio, Chernobyl ha avuto un impatto molto più profondo di Fukushima nell'immaginario mondiale, malgrado la gravità dell'incidente fosse forse simile. Come mai, secondo lei?
Beh, poi c'entra il fatto anche politico, se vogliamo, però a me una cosa che mi ha molto colpito è il fatto che pur in un'altra epoca, pur tra l'altro con l'esperienza di Chernobyl alle spalle, pur essendo in un sistema comunque democratico come è il sistema giapponese, le reazioni del potere sono state le stesse, cioè negare tutto, non parlarne, minimizzare al massimo, il che si può anche capire, nel senso cioè, che hai capito. Non minimizzare significa non far sì che non ci sia il panico. Però, per esempio, quando io sono stato poi a Fukushima, mi raccontava un amico giapponese che, per esempio, lui una mattina, dopo che erano passati alcuni giorni dallo tsunami che aveva provocato poi appunto l'incidente nella centrale, la mattina sentiva la radio, c'era la barba e sentì la speaker della radio che diceva: "Stamani apriamo con una buona notizia, l'acqua del rubinetto si può di nuovo bere", ma nessuno aveva detto che non si poteva bere, e questo la dice lunga.
La dice lunga. Grazie, grazie davvero a Francesco Cataluccio, scrittore, filosofo. Ricordiamo il suo libro, edito da Sellerio nel 2011, dal titolo Chernobyl. Grazie, a risentirci presto.
A sentirci.
E domani aggiungeremo un nuovo tassello al nostro dossier con Stefano Mancuso, neuroscienziato e saggista.